Beh, siamo partite, più che altro sono partita io con il botto.
No,
è vero. Sulla A20 la galleria Seillon è stata riaperta in direzione di La
Chaux-de-Fonds.
E prima ho detto che mi sono rifatta. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati, buon pomeriggio, 15.07. La sigla che avete sentito, il sottofondo che sentirete tra pochissimo è quello di Quarto Pilastro, eccolo qua, lo sento, però è un nostro tappeto sonoro. Enrico Alberti.
Ci portiamo sempre anche un po' a casa,
esatto.
Ma è normale.
È normale.
Un po' la nostra trasmissione, un po' casa nostra e un po' anche a casa di Clarissa Tami.
Esatto, Clarissa Tami, non sei a casa tua.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Clarissa.
A casa di Marco Rimoldi, medico ortopedico, classe 1941. Insomma, un pomeriggio insieme in compagnia di Marco ricco, ve lo dico già. Partiamo dall'infanzia, Marco, perché tu sei cresciuto in una fabbrica, sì, a Lugano, quattro generazioni di falegnami, poi invece tu cambi perché ti appassioni alla medicina. Ecco, dimmi un po' i tuoi primi ricordi in fabbrica, com'era?
Abbiamo abitato per 15 anni in un piano sopra una fabbrica di mobili che contava circa 50 operai e io andavo volentieri a curiosare in questa fabbrica, soprattutto nei giorni di riposo, ma qualche volta anche durante il lavoro. Avevo la proibizione del papà di andare durante il lavoro perché era troppo pericoloso avvicinarsi alle macchine. Qualcuno aveva perso anche uno o due dita di questi operai, però noi ogni tanto
si trasgressiva, insomma, un po' i divieti del papà. Sei cresciuto con tre fratelli, quindi quattro maschi in famiglia, un papà molto severo?
Abbastanza, sì. La sua vita di imprenditore non era facile, erano tempi non facili, aveva dovuto affrontare diversi problemi, soprattutto durante la guerra, prima della guerra, anche ha dovuto barcamenarsi, se così si può dire, durante un grande sciopero mi sembra degli anni 20, dove si era cessato di lavorare, che qui, siccome la cosa non era così usuale, era per loro un problema grosso la gestione di questo sciopero. Questo così mi raccontava. La quarta generazione è perché già nel 1848 era arrivato forse un seggiolaio dalla Lombardia che aveva iniziato a impagliare sedie e poi però ha visto che si poteva ampliare, ha fatto una fabbrica ed è stata la prima fabbrica, mi hanno detto così, relata refero come si dice in latino, cioè dico solo quello che mi è stato riferito, che è stata la prima fabbrica in Ticino a mettere le macchine e una delle prime anche in Svizzera. E esportavano tanto nella vista tedesca perché partivano treni interi con dentro mobili che avevano un sistema di lavoro molto accurato e anche potevano produrre di più grazie alle macchine. Però quello che io ho potuto vedere durante la mia infanzia era anche il lavoro artigianale che mi appassionava forse di più del lavoro delle macchine e questo mi è rimasto in testa perché ogni giorno che andavo a scuola scendevo le scale e da una grande finestra c'era una visione di tutta la fabbrica, di un bel po' di fabbrica, soprattutto della parte artigianale e io mi fermavo lì a contemplare questi operai che lavoravano, iniziavano alle 7, mi pare 7:15 di mattina, noi ci svegliavamo con la sirena della fabbrica perché era a pochi metri dalla mia camera da letto, la sirena della fabbrica.
Cioè tu non avevi scuse per dire non ho sentito la sveglia, no. Marco?
Suonava più di una volta e suonava anche per parecchi minuti, quindi non c'erano scuse.
Niente scuse, ma colazione si faceva o andavi dritto a scuola senza neanche fare colazione?
Ma dipende, perché abitare troppo vicino alla scuola, cioè dovendo attraversare una strada...
Ecco, diciamo dov'eri esattamente, che così è...
Al liceo.
Qua a Lugano, giusto?
Liceo 1, sì, in faccia al liceo. Adesso c'è un grande palazzo, una volta c'era una fabbrica che si sviluppava molto all'interno, verso perpendicolarmente alla strada. Davanti avevamo 5 vetrine di esposizione, però tutto si sviluppava dietro. C'era anche una grande esposizione al primo piano e noi abitavamo al secondo piano. Con tutti i rischi connessi a quello di abitare in una fabbrica di mobili con un sacco di materiale infiammabile, per cui ho anche sviluppato una certa nevrosi dell'incendio che mi è restata ancora adesso.
In che modo la manifesti questa nevrosi?
La manifesto che vado sempre a cercare i piani bassi degli alberghi, che vado a studiare sempre la via di fuga molto esattamente, cioè contando i passi per arrivare alle scale di salvataggio e chiedendo sempre di alloggiare nei piani più bassi possibili. Questo sì, in casa mia non dovrebbe essere, non ci sono problemi perché ci sono vie di fuga sufficienti a tutti i piani.
Quindi. Però nella tua infanzia non è che hai dei ricordi legati. Ah, attenzione!
Sì, sì, ci sono stati dei principi di incendio nella fabbrica, ci sono stati che sono stati sedati perché la sicurezza notturna passava spesso, però proprio contiguo alla nostra fabbrica, la nostra casa, c'era una casa di legno, una grande casa di legno che un giorno è bruciata tutta e quindi c'erano i tizzoni che saltavano, andavano per aria e qualcuno è arrivato anche sul nostro balcone. Insomma, la situazione è molto critica, la fabbrica aveva delle sostanze molto infiammabili, soprattutto le vernici, per non parlare di tutta la segatura di legno che anche questa è molto infiammabile.
Per quello che poi tu hai deciso di cambiare campo e sei andato nell'ortopedia?
Restando sempre però nella cura delle gambe.
Ecco, perché dovete sapere, Erika e Sara, che Marco dice che un pochino la passione, così l'interesse per l'ortopedia nasce proprio da quell'infanzia, da quella fabbrica, dai mobili.
Non è stata estranea, diciamo così.
Qual è il parallelismo?
Il parallelismo è che le due discipline lavorano con materiale duro, l'ortopedia lavora con le ossa e il falegname lavora con legno. E poi, insomma, fare una riparare, per esempio, una gamba di legno di una sedia che magari si è rotta o si è accorciata equivale più o meno a dover riparare anche una frattura. Insomma, c'era una certa similitudine, una certa analogia. Cioè, diciamo che forse la professione più vicina alla falegnameria è l'ortopedia e viceversa la professione più vicina all'ortopedia è la falegnameria. Invece, per esempio, chi invece si occupa di chirurgia, scusa, viscerale, questo più vicino alla professione del macellaio, immagino, no? Si cura molto di chirurgia fine della mano, quello è più vicino invece al sarto, alla sartoria fine, insomma, ecco, diciamo questo. L'ortopedia è più vicina alla falegnameria.
Questa è un'analogia che poi hai fatto negli anni dopo, perché all'inizio, quando tu sei andato a studiare Friburgo e Zurigo, non avevi ancora le idee così chiare, giusto?
Non è venuta dopo, è sicuramente venuta dopo, perché in effetti, finita la laurea, ho lavorato 2 anni in Ticino come interno di ospedale, chirurgia, però la chirurgia, il mio primario era anche un ortopedico, aveva il doppio primariato e mi aveva un po' appassionato a questa specialità. In più, avevo visto in questa specialità all'epoca, forse adesso non più, ma all'epoca, un enorme potenziale di progresso, cioè tanta una prospettiva che per arrivare, non c'era, quando ho cominciato la medicina non si facevano praticamente ancora le protesi di anca e dopo invece c'è stata un'esplosione di quello. Poi tutta la tecnica per riparare le fratture di ossa si stava sviluppando in modo esplosivo. E poi sono intervenute anche altre cose, le protesi del ginocchio, poi tutti gli interventi correttivi e poi è arrivata la chirurgia artroscopica, anche questa è venuta parecchio tempo dopo, diciamo ha iniziato negli anni 80, insomma tutte cose che stimolavano molto a intraprendere questa specialità.
Quando tu sei andato prima a Friburgo, hai detto, e poi sei andato a Zurigo, giusto?
Ho fatto i propedeutici a Friburgo, poi a Zurigo ho fatto gli anni clinici e lì mi sono laureato.
Anni erano?
Dunque il 68 la laurea, sì, nel 68 e nel 68 poi appunto ho fatto 2 anni e mezzo a Mendrisio prima e a Lugano dopo in medicina interna e poi sono partito appunto per Zurigo alla clinica universitaria Valgristes, lì sono andato circa 3 anni e mezzo, poi sono passato all'altra clinica ortopedica San Gallo, all'epoca era una clinica enormemente prestigiosa, arrivavano ospiti da tutto il mondo, dall'Australia, dall'est europeo, dall'America settentrionale addirittura, perché aveva una nomea molto 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 positiva, era ritenuta tra le migliori cliniche, penso, europee all'epoca, perché ogni settimana avevamo ospiti da dover condurre, a me davano tutti quelli che venivano dal mondo latino, dovevo condurli io a spiegare cosa si fa, cosa non si fa nelle sale operatorie, eccetera. Quelli dell'Italia li avevo tutti io.
Clarissa,
Sì.
Ci fermiamo per un attimo alla Balgrist, alla mitica clinica Balgrist.
Beh, sì, è stato uno dei primi istituti svizzeri, insieme a quella di Losanna, è nata come... adesso non vorrei dire un errore, è nata come come istituto per la cura delle persone deformate, ed era fuori dalle città di Zurigo, come il manicomio, anzi era relativamente vicino al manicomio, al Burghölzli, anche questo un istituto mitico dove ha lavorato e insegnato Jung. Al Burghölzli, e dove ha insegnato soprattutto il famoso Eugen Bleuler, maestro di Jung, cioè i papi della psichiatria europea, si può dire. E le due istituti erano vicini perché non si voleva che queste persone, sia i matti, scusate la parola i matti, oggi non è più corretto dire matti, no? Comunque, sia i matti, sia le persone deformate, quelle che vanno zoppe eccetera, dovessero girare in mezzo alla città, non stava bene, quindi erano tutti emarginati. Balgrist era ai bordi della città.
Non è vero, cioè loro emarginavano apposta, cioè non volevano vedere in giro la gente che zoppicava.
Sì, cioè la gente deformata, erano pazienti la cui affezione era talmente visibile,
sì.
Uno che ha mal di stomaco non lo si vede, uno che ha, mettiamo, una meningite, un'infezione, una polmonite, non lo si vede. Invece il deformato, quello che viaggia con il piede all'interno, che
certo.
Ha la gobba, quello lo si vede lì sulla strada. E allora c'era questa mentalità, che non era solo a Zurigo, era molto diffusa, di fare gli istituti, questi istituti dove le patologie erano estremamente visibili,
mm-hmm.
e forse potevano turbare anche la tranquillità della gente, perché poi bisogna pensare anche che all'epoca erano anche gente amputate delle gambe, per esempio, erano gente a cui mancava un braccio. Mi ricordo che quando ero io, i primi tempi, arrivava lì anche qualcuno di questi vittime del talidomide, quelli
sì.
con la mutilazione delle gambe o delle gambe o delle braccia, cioè con le mani che venivano fuori direttamente dalla spalla. Queste cose si vedevano lì. Dopo naturalmente la città l'ha inglobata la clinica, perché si è diffusa molto. All'inizio era fuori dalle mura praticamente, ma non era appunto solo a Zurigo, era in genere così, erano istituti sono...
Dottor Rimoldi, stiamo parlando degli anni, abbiamo detto 69, si è laureato, quindi
68,
68, quindi indicativamente sono passati 50 anni e fortunatamente le cose sono cambiate, cioè non è più...
Sì.
Così questo approccio.
Sì.
Ascolti dottore, tantissime cose, so che lei poi ha tantissime passioni, oltre naturalmente a essere un grande professionista che ha curato praticamente...
Esageriamo.
Allora la lasciamo chiacchierare con Clarissa, adesso ci ascoltiamo Antonello Venditti. Io ricordo agli ascoltatori lo 076 321 1113 per entrare in contatto con noi. Uno, se siate stati anche voi degli ortopedici
o dei falegnami,
sì, e questo ricordo, questa cosa qui è vera,
è bellissima,
della fobia dell'andare a cercare
le vie di fuga
in ogni contesto, perché
c'è il logo, avete presente quel logo?
Sì, sì,
la
sì,
corsa
sì.
Fuori, via,
è vero.
La barba lunga e sintomatica.
Dunque, diversi messaggi, ringraziamo gli ascoltatori come sempre presenti, attenti, pertinenti, pertinenti si può dire,
oh, sì,
di una persona,
no, entusiasti, sì, anche entusiasti,
giusto. Allo 076 321 1113, alcuni si congratulano e salutano il dottor Rimoldi che hanno incontrato, ci ha scritto questa signora in particolare, che ha conosciuto in occasione di un viaggio in Madagascar, quando lui scendeva come tutti gli anni a fare operazioni, e questo è uno dei messaggi. E poi ancora, giusto Sara?
Sì, Guido ci ha mandato un messaggio, visto che il nostro discorso tra Clarissa Tami e Marco Rimoldi è terminato sulla clinica Balgris di Zurigo, ha colpito, sentiamo come ha colpito Guido.
Buon pomeriggio a voi signore. No, io volevo dire solo la mia, ho sentito adesso che parlavano del Balgris, appunto, che queste persone con deformazioni venivano isolate. Secondo me era una cosa veramente infernale, perché la persona in cui si trovava con questi problemi veniva ancora più isolata, lasciata in un limbo. E poi voglio anche pensare che sia stata una cosa brutta anche per i familiari stessi. Comunque sono passati tantissimi anni, per fortuna la mentalità cambia, le cose cambiano, non solo in peggio ma anche in meglio, e questa volta hanno migliorato un po' il modo di pensare.
L'ho bloccato, scusate.
Certo,
grazie,
no,
Guido.
Grazie Guido, certo il concetto, e torniamo da Clarissa Tami, suo ospite, ma il dottor Marco Rimoldi, il concetto di medicina, di guarigione di malattie era ben diverso negli anni 60.
Marco, torniamo nel 68, perché nel 68 non è solo un anno importante perché ti laurei, ma ti sposi, quindi parliamo anche d'amore, perché nella tua vita c'è una parte importantissima che è quella della famiglia di tua moglie Katia e ben 4 figli, siete una famiglia numerosissima. Cioè il 4 è un numero importante, 4 erano tu e i tuoi fratelli, 4 i tuoi figli, insomma, con Katia. Quindi tornando a 68, per arrivare a quel giorno lì, com'è che è andata?
Beh, devo raccontarla, non posso raccontarla in 10 secondi. È avvenuto tutto per caso, quando un mio amico con cui studiavo a Friburgo, lui studiava scienze, io studiavo medicina, avevamo qualche corso insieme, dovendo assentarsi per un mese dalla scuola in cui insegnava a Mendrisio, dovendo assentarsi per fare dei suoi esami di promozione, mi ha chiesto di fare il supplente. Il supplente io l'ho fatto per un mese e poi sono partito. Dopodiché questo professore, ritornato nelle sue funzioni, è andato a raccontare a una ragazzina di 14 anni, pensa un po' che cose facevano, una ragazzina di 14 anni, no, veniva a raccontare a me, guarda che quella ragazzina lì, non faccio il nome, Katia, ti ha puntato, pensa a te, vuole continua a chiedermi come vai, dove sei, E dopo però veniva da me, diceva la stessa cosa di lei, io non potevo ricordare chi era, perché ho passato non so quanti, sono stati 100 allievi, la metà erano ragazze, quindi poi queste erano tra le piccoline oltretutto.
Però anche tu eri giovanissimo, quanti anni avevi?
Io ho 21 anni, sì, ho 21 anni. E quindi la cosa è fermata lì, però lui continuava a dire a questa ragazzina, guarda che c'è quel tuo professore che continua a pensare a te, che non è vero. E a me diceva, guarda che questa ragazzina continua a chiedermi di te, e questo era in parte vero, no?
Poi vi siete trovati a Rimini, insomma, poi tu finisci quel mese di supplenza e vi trovate a Rimini in vacanza.
Lui ha combinato di trovare un albergo abbastanza vicino a quello di questa Katia, lui sapeva l'indirizzo, se l'era fatto dare, ci ha fatti incontrare una sera, sono andati a ballare quella sera lì insieme. Io devo dire, come l'ho vista venirmi incontro, io è stato il classico colpo di fulmine.
È un colpo di fulmine che dura da quanti anni adesso che siete insieme?
56 passati.
Congratulazioni! Insomma, ma dopo Rimini, però non... cioè, lì colpo di fulmine, però la storia poi non inizia lì, inizierà più tardi, vero?
No, non poteva iniziare lì per evidenti motivi, però mi mandava gli auguri di Natale, anche di quelli di Pasqua, io glieli ricambiavo, non facevo mai io l'iniziativa perché non volevo far vedere che, per carità di circuire, una ragazzina di 15 anni ci mancherebbe. E tutto è rimasto lì così, però quando ho iniziato un semestre di pratica, e quello è prescritto, all'ospedale civico di Lugano, che allora si trovava in fondo alla via Lucchini e poi la via, mi pare che dopo si chiama Lambertenghio, ecco, comunque io come uscivo dall'ospedale, lei ha saputo che ero all'ospedale, si faceva trovare lungo la via Lucchini, lei veniva dal liceo, dalla mensa, io me la trovavo lì, dico ma come mai? E allora lei diceva addirittura che delle volte quando provo ogni giorno, c'erano dei giorni che io uscivo alle 2 del pomeriggio, poi la pausa meridiana. E quindi tornavo a scuola senza avermi incontrato, però lì ho capito che forse qualcosa c'era.
Perché tu non ci credevi fin quando non hai visto Katia, che insomma tutti i giorni passava davanti al tuo posto di lavoro e insomma cercava di incrociarti.
Io non ci credevo assolutamente, perché con una ragazzina così giovane non può mantenere per lungo tempo un pensiero fisso di questo genere. Ci sono i compagni di scuola, ci sono tanti incontri in vacanza, in ogni dove. Anche allora c'era una certa mobilità della gente, non solo adesso. Quindi dico, il primo che incontra, che si abbaglia un po' gli occhi, è finita per me. Quindi io non ci contavo proprio. Però lì ho cominciato a capire qualcosa. Poi dopo un paio d'anni abbiamo cominciato a dichiararci, eccetera. Quando un po' è diventata un pochino più grande e quando...
Insomma, poi nel 68 vi siete sposati. Un matrimonio non grandissimo, però all'epoca, e parlando con Katia, che è qui con noi, mi diceva che all'epoca nei matrimoni c'erano più parenti, cosa che invece oggi matrimoni sono fatti più di amici.
Questo è vero, eravamo praticamente tutti parenti, c'era qualche amico collega dell'ospedale, c'era, sì, qualche mio collega c'era. Ma la cosa interessante è che, questo non puoi saperlo forse, che all'epoca la maggiore età era 20 anni e io ho sposato Katia che ne aveva 19, ho dovuto avere l'autorizzazione del suo papà. Sì, e suo padre...
Serviva un'autorizzazione scritta?
Sì, perché era minorenne, a 19 anni si era minorenne, oggi a 18 si arriva sotto i 18 anni, all'epoca era sotto i 20 anni si era minorenni. Ma la cosa ancora più interessante è questa, che diventando maggiorenne attraverso il matrimonio aveva acquisito anche il diritto di voto, che i cittadini normali dovevano aspettare un altro anno. Difatti lei andava a votare, e i suoi coetanei no, hanno dovuto aspettare il 20° anno. Interessante, no?
Incredibile, insomma, sembrano davvero passati, cioè, diciamo, per chi è della mia generazione, sembrano davvero storie da film di altri tempi. Senti Marco, no, preistoria, no, dai, non esagerare. Senti Marco, ma intanto, ecco, quindi tu metti su famiglia, ti sposti, perché poi dal Ticino torni a lavorare a Zurigo, giusto?
Sì, questa clinica di cui parlavamo prima, lì sono rimasto per 3 anni e mezzo circa, poi sono passato a San Gallo, che era una clinica molto conosciuta all'epoca, era forse una delle massime in Europa perché vedevamo praticamente ogni giorno arrivavano ospiti da mezzo mondo.
Poi avevi incontrato un medico che ha detto una cosa molto divertente sugli ortopedici, che mi hai detto prima, è vero?
Molto divertente. Questo per relativizzare quello che ha detto. Quello che hai detto tu prima, grande, qualcuno ha detto grande specialista, che non è vero, ho cercato di essere un onesto specialista, ma quello che mi ha detto un collega è una cosa molto divertente, più lavoro, più un ortopedico, ben specifico, quella specialità lì, più un ortopedico lavora negli anni, ha più pazienti e ha più attività, più lungo sarà il corteo che lo seguirà al funerale, il corteo degli zoppi.
Poi tocchi a
Hai
ferro,
capito?
naturalmente, che questo sia il più tardi possibile, naturalmente, dottor Rimaldi.
Però è
Senta,
interessante.
sì, chiaramente interessante, però diciamo che succederà come a tutti, ma siamo pronti dunque, vorremmo pubblicare quando succederà il più tardi possibile. Se questa cosa sarà vera, ce lo diranno poi i suoi figli o i suoi nipoti, naturalmente, se sarà questo corteo veramente così ricco
Corteo
di...
degli zoppi,
Esatto, no,
corteo degli
beh, gli
zoppi,
zoppi non è
ma
carino.
forse non saranno neanche così tanti, perché poi alla fin fine anche loro pian piano passeranno miglior vita. Non so come finirà dopo.
Senta, passando invece e passando, non parlando di cortei funebri, bensì di bambini, sappiamo che ha anche una passione che coinvolge, ha coinvolto, non so se lo faccia ancora tantissimo, i bambini, quantomeno della zona dove abita, è corretto?
Dunque, no, nel Madagascar.
Nel
No,
Madagascar,
no,
qua
il
parliamo del
presepe,
2010.
che fa
Ah, oh, il presepe, sì. Allora
era
questo è un altro
quello
argomento,
che
sì.
stavo
E beh,
dicendo.
quello è qualcosa di monumentale.
Esatto.
Purtroppo non posso farlo vedere perché e nessuno immagina com'è, devono vederlo tutti dal vero per capire com'è.
Questo dobbiamo spiegare bene per chi ci ascolta, perché non tutti lo sanno, nel senso che tu hai una grande passione per il presepe, ma talmente bello che le scuole vengono in visita a vedere il presepe. Marco, com'è che è nata questa passione?
Ma è nata da quando ero bambino, praticamente. Diciamo che adesso sono quasi 80 anni ormai che faccio il presepe, sempre però in evoluzione, perché adesso è diventato.
Possiamo descriverlo così, cerchiamo di visualizzare un po' il presepe, quello che insomma ti ha lasciato con più soddisfazione.
Dunque, è grande circa 15 metri quadrati, grosso modo, ed è molto mosso da scatole perché il sottofondo è fatto, il supporto è fatto da sedie, da sedie a sdraio, tavoli, pezzi che sono numerosissimi di polistirolo espanso per fare un po' i rilievi, cioè viene fuori un paesaggio bellissimo di montagne, colline, fiumi, laghi, eccetera. E poi dentro ci saranno forse un 120-130 statuette, ci sono 150 sassi per fare il paesaggio un po' aspro che si immagina della Palestina in cui è avvenuta la natività. E poi beh, sono tantissimi elementi, veramente vengono proprio i bambini delle scuole, venivano adesso pian piano perché i miei nipotini non sono più nelle scuole elementari, ma però venivano dalle scuole elementari, sì. E ha ricevuto un anno ha ricevuto un premio di un giornale che davano il premio al migliore presepe in casa privata, cioè escludendo quelli che si fanno nelle chiese. L'ho ricevuto io il primo premio, è stato forse una decina, d'anni fa.
Beh,
Comunque lo faccio sempre con grande passione,
è
sì.
una grande passione, ma anche quella dei bambini, perché ti porta in Madagascar, che lì si apre tutto a un'altra storia meravigliosa. Però chiedo ad
Sì.
Enrica come siamo messi.
Io direi che ascoltiamo Alan Sorrenti e poi ci facciamo una immersione ad Antananarivo in avanti. Alan Sorrenti, tra pochissimo torniamo con il dottor Rimoldi e Clarissa Tami.
Non so che farei, ricorderò sempre ogni piccolo istante vissuto con te. Le mie mani sono vuote, ma io non nascondo la l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me. Non so che darei per fermare il tempo, per dormire al tuo fianco su una notte. Non so che darei per sentirti mia, per tenerti vicina su una notte. O le stelle e la luna spariranno anch'io, con le ali vicine volerai. Sono vuote, ma io non nascondo l'amore che sento da sempre per te. In fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta.
Torniamo nella casa dei racconti bellissimi, stiamo seguendo proprio come un viaggio la vita, la storia di vita di Marco Rimoldi con Clarissa Tami. Prego.
Allora Marco, abbiamo lasciato il capitolo prossimo in sospeso, ovvero andiamo in Madagascar, ma per andare in Madagascar dobbiamo passare dalla pensione, perché nel 2010 vai in pensione, primo momento di euforia, però... Non solo euforia, Marco, perché altre emozioni vengono a trovarti, vero?
Sì, altre, non è solo euforia, anche una certa malinconia, un po' perché la perdita di quella routine che si era abituati, ormai l'abitudine la si fa anche sbalzarsi presto la mattina, come capitava a me, che devo alzarmi talvolta quasi sempre tra le 6:30 e le 7 per uscire, andare al consultatorio oppure in clinica, in sala operatoria, all'ospedale. Ma soprattutto tanto era anche la perdita del ruolo sociale, perché un medico non è solo un professionista della salute, ma un importante ruolo sociale, sia per la vastità delle persone che hanno acceduto alle sue cure, sia anche per i contatti che deve stabilire tra, per esempio, tra assicurazioni e assicurati, deve stendere perizie anche giudiziarie, cioè sono tutte cose che danno una certa la sensazione di avere un ruolo sociale, e lì lo perdevo perché era definitivamente perso. E però, vedendomi un po' depresso, non direi malinconico, un'infermiera della clinica in cui lavoravo mi ha detto: senta, se veramente adesso è un po' triste, vada in Madagascar dove ci vado io. Io ho detto: Madagascar, sì, Madagascar, ci sono delle missioni, vedrai che giù là ti ritroverai una nuova vita. E difatti l'ho fatto, sono trovato un gruppo di Trapani che girava di missione in missione giù là, operavano, curavano, e io li ho seguiti senza fare niente di particolare. Io ho la mia specialità, che però non la incontravo nelle missioni in cui andavo, fino a quando sono arrivato nel secondo anno sono capitato in un posto dove c'è lì tanti bambini con le loro mamme, con tutti i piedi deformati, estremamente gravi, rigidi, che erano lì ad aspettare un medico che si occupasse di loro. Fino a 2 anni prima c'era un'equipe francese che poi aveva deciso di non più venire per motivi che mi sono completamente sconosciuti, ma le mamme invece arrivavano e facevano percorsi di giorni e giorni a piedi per portare questi bambini. Sai, i trasporti lì non erano granché, i trasporti pubblici.
Marco, ma mi dicevi che in radio a Madagascar viene annunciato quando arriva il medico, giusto? Così le mamme possono prepararsi e, appunto, come dicevi tu, camminare anche per giorni per portare i propri figli.
C'è la radio, si chiama la radio Don Bosco, una radio ovviamente gestita dai padri salesiani di Madagascar, che diffondono la notizia quando deve arrivare. Lì però non so se diffondere la notizia, perché i medici non c'erano. E allora l'autorità dell'ospedale, un padre cappuccino e il vescovo del posto, mi ha detto: tocca a te venire adesso, perché hanno saputo che io facevo quella specialità lì. E allora io ho detto: sì, però adesso improvvisare non posso farlo, verrò l'anno prossimo. Infatti ho cominciato l'anno dopo essermi convenientemente anche preparato, perché è la casistica lì che non è visibile da noi, talmente grave. E allora ho dovuto un po' prepararmi sia teoricamente sia sulla letteratura. Ho dovuto ricomprare dei libri di ortopedia infantile, e anche andando a seguire uno specialista del posto che lavorava a un giorno di auto di distanza, che non poteva venire lui lì, e che mi ha introdotto molto bene in questo tipo di attività, che poi anno per anno ho potuto eseguire, sostenuto però, devo dire, da istituzioni di qui, perché ricevo anche dei contributi non da poco da fondazioni, cioè non da poco, il necessario per tutte le spese connesse con questa missione, cioè l'acquisto di tutto il materiale di consumo. Gli strumenti li ho portati io, me li ha regalati bellissimi strumenti, delicatissimi, una ditta di San Gallo, che sapendo che serviva per la missione me li ha dati gratis, pensa un po', gratis. E il resto era da pagare, il materiale di consumo locale, bisognava pagare i professionisti che aiutavano, che si assentavano dal loro posto di lavoro, e tutto questo però sono sempre riuscito a far fronte a tutto questo, perché qualcuno che mi sosteneva sempre, sì.
Ma quanto stai quando va? Perché poi dal 2010 praticamente tutti gli anni vai in Madagascar e ti fermi anche 10 settimane, è capitato, giusto?
Mi è capitato una volta, 10 settimane, perché dovevo seguirli tutti, perché non c'era nessuno che li seguiva dopo, se no lo standard è fra le 2 e le 3 settimane. Una volta che ero qui, finita la mia missione, dopo un paio di settimane, mi hanno telefonato che era successo un grave incidente, cioè ai bambini è stato dato da parte di un albergo, dopo un banchetto, dei dolciumi da mangiare, che si erano mai, col caldo, si erano mai degradati. Cos'è successo? Una diarrea generale di questi bambini. Puoi immaginare cosa è successo sotto i gessi con questa diarrea, tutti infettati.
Ah no, ma spieghiamo, esatto, perché in queste operazioni alle malformazioni ai piedi, quando tu operi poi giustamente metti un gesso, giusto, che devono tenere per un po' di mesi?
Per tre mesi devo tenerli. E lì purtroppo era successo con questa grave diarrea provocata dai cibi avariati, ed erano molti che l'hanno, mi hanno telefonato e allora che ci non so, dobbiamo c'è un grosso problema, cioè probabilmente ci sono delle infezioni. Ho dovuto prendere il primo aereo che partiva, proprio il primo, e sono arrivato giù a Madagascar improvvisato, proprio completamente improvvisato. Sono andato lì, ho visto che effettivamente i gessi erano tutti sporchi di residui di una diarrea che era passata sotto, quindi andava a infettare le ferite, e le ho dovute curare tutte, disinfettarle, ripulirle, rifare tutto l'imbottitura, rifare tutti i gessi. Ne avrò fatti forse 10-15. Tanti.
Avevi un aiuto? Cioè, quando vai lì c'è qualcuno che ti aiuta?
Almeno un infermiere che mi aiuta a fare i gesti c'è. Poi c'è l'assistente che mi aiuta, un assistente che però da solo non aveva ancora abbastanza preparazione. Poi col tempo si è preparato bene, ha gestito lui le cose dopo le operazioni. Sì.
Adesso però tu fai da assistente, vero Marco? Adesso tu non operi più, giusto?
Da 2 anni non opero più. Non opero più perché non è più il caso. Dopo la pandemia si perde anche, insomma, un anno senza fare attività, che è molto delicata, tra l'altro, esige molta perfezione anche. perfezione di esecuzione. Non mi sono più fidato di farlo io, però abbiamo trovato uno l'anno scorso che non verrà più, e uno quest'anno che promette di essere molto bravo. Io farò l'assistente, sì, umilmente terrò i ferri per divaricare, per divaricare mentre il chirurgo, mentre lo specialista farà lui l'operazione.
Ti piace comunque, vedo dal tuo sorriso, fare anche l'assistente?
Sì, l'ho fatto anche per molti anni prima di diventare un professionista, è stata un po' la mia vita.
Che cos'è che ti ha lasciato il Madagascar, questa esperienza, insomma più di 10 anni che vivi la loro realtà?
Ma devo dire che un po' sensazioni miste, però per lo più molto positive. Non era tutto oro quello che luce, che intendiamoci bene, non ha sempre la gratitudine, spesso ce l'ha, quasi sempre c'ha la gratitudine, però c'ha sempre qualche problema con le persone con cui lavora, perché c'è sempre c'è l'impressione non rara che loro cercano un po' di tirare i loro interessi, e questo tutto, non vado nei dettagli adesso, ma i loro interessi, chiamiamoli così, proprio monetari, e quindi qualche volta si ha l'impressione di essere presi in giro. Però la gratitudine delle madri, quello sì che è bellissimo. Alla fine imparano tutti un coretto lì prima che io parta, sono lì all'ospedale, che merci docteur, è bellissimo andare via così, quasi le lacrime agli occhi, se madri con i loro bambini con le gesti i correttivi in braccio che cantano merci docteur.
Enrico e Sara
cantano volentieri malgasci.
Presenti, sì.
Presenti, no, ma
che
questa
bella storia.
Enrica e Sara, noi avremmo ancora un'altra parte molto importante, sì, da raccontare di Marco. Se lo possiamo fare ancora dopo, ditemi voi come siamo messi.
Allora, teoricamente io direi che tu potresti andare avanti ancora per tre minuti adesso tranquillamente e ci racconti quest'altra pezzo di storia.
Non so se ci basteranno tre minuti. Marco mi fa già cenno di no, perché noi in tre minuti dobbiamo raccontare tutta la parte di Roma, perché Marco è tornato a studiare, si è laureato, cioè non è da tutti laurearsi a 79 anni.
Non è vero, non ci posso credere.
Assolutamente sì, e quindi
no,
dobbiamo capire come arrivare.
Allora,
qua.
Proposta, ecco, proposta, dopo le 4 partiamo con la sigla e partite voi e finite la storia, va bene? Finiamo il libro di Marco Rimoldi, dai.
Fantastico,
grazie.
Sono messo nudo proprio adesso.
Detto bene stavolta.
Sì, benissimo.
C'è la Clarissa, Larissa.
C'è Larissa, no, la Clari.
Eccoci. Perché dobbiamo concludere questo libro bellissimo.
Sì,
il capitolo inizia. Questo capitolo è iniziato in una fabbrica di mobili di legno e sta finendo in Madagascar, ma forse in un'aula universitaria.
Brava, brava. Dal Madagascar passiamo a Roma, città eterna. Marco, ti iscrivi all'università nel 2015-2016. Com'è che sei arrivato a quest'idea di iscriverti ad antropologia politica e cioè la facoltà, scusa, di filosofia dell'Università della Sapienza? Perché?
Dunque, è la facoltà di lettere e filosofia dell'università. Devo dire, è una delle migliori, come facoltà di lettere e filosofia, è una delle migliori in Italia e forse anche in Europa. La parte che riguarda l'archeologia di quella facoltà lì è la prima al mondo, è stata dichiarata la prima al mondo, l'archeologia che fa parte di questa facoltà.
Però per quale motivo ti è venuta l'idea di iscriverti e dire ma sì dai, torno sui banchi di scuola?
Ci pensavo da un po', ormai ero già pensionato da 5 anni e volevo allargare i miei orizzonti, diciamo così, gli orizzonti culturali, aprire un po' la mente, perché si fa in fretta quando passano gli anni, soprattutto quando non si ha più una funzione sociale nel lavoro, si fa in fretta a richiudersi in se stesso. Io ho già intenzione da un po', ero andato una volta anche a Milano a chiedere all'Università di Milano come ci si poteva iscrivere, mi hanno spiegato com'è, però li ho lasciato perdere, ma c'era già l'intenzione di andare di nuovo all'università.
Anche perché tu sei andato a vivere a Roma, non è che seguivi da lontano, cioè ti sei trasferito, hai fatto proprio la vita da studente.
Io ho fatto la vita da studente in pieno, addirittura anche l'alloggio non l'avevo in un albergo, in una residence, l'alloggio l'avevo in un istituto di suore proprio per studentesse, mica per studenti. Io ero in un reparto un po' fuori, un po' speciale, non certo con il divieto di accedere lateralmente ai piani delle studentesse universitarie. Era un istituto di suore molto vicino all'università, quindi per me conveniva meglio, andavo sempre a piedi all'università, 10 minuti.
E la voglia di studiare antropologia nasce però dal Madagascar, vero?
Il Madagascar non è stato estraneo, però già prima era una disciplina che mi appassionava, mi appassionava, mi interessava, diciamo così, mi interessava perché la giudicavo una disciplina complementare alla professione di medico. E cioè vedere nella persona non solo un paziente, una persona da medicalizzare in qualche modo, ma anche una persona di una cultura, qualunque che fosse, una cultura alta, bassa, di qualunque tipo si possa immaginare, anche di quelle primitive. Avevo avuto questo, poi avevo letto casualmente, o forse anche intenzionalmente, alcuni bei libri che trattavano di antropologia. Uno, per esempio, parlava del grande capo, molto interessante, la vita degli indiani d'America, la storia di Cavallo Pazzo. Cavallo Pazzo, il grande capo dei Sioux, no? Con le guerre che ha dovuto sostenere contro i visi pallidi, no? Contro i bianchi, contro le giubbe blu, un libro molto appassionante. Un altro è un libro cult di antropologia di un antropologo americano, Jared Diamond, che ha scritto almeno due libri, forse anche tre, due li ho letti, forse anche il terzo. Adesso ho in mente i titoli dei due. Uno è Armi, Acciaio e Malattie, che spiega l'evoluzione dell'umanità degli ultimi 13.000 anni. Interessante come sottotitolo. 13.000 anni. E l'altro è Collasso, come certe società sono collassate. Quindi è proprio un tema antropologico molto, molto coinvolgente.
Senti, era da un po' di anni quindi che giocavi con l'idea. Io vorrei sapere quando tu sei andato da tua moglie Katia, dai tuoi figli e dai tuoi nipoti e dire: amici miei, ragazzi, il nonno va e va a Roma e si trasferisce. Katia, come ha reagito e gli altri componenti della tua famiglia?
Ma Katia era quasi incredula, no? Dice: ma sì, vai, poi vedremo poi. C'è qualche cosa che, no? C'è qualche motivo particolare. Io ho detto: no, voglio andare, appunto, sento adesso l'interesse per riscrivermi, penso di. E vedrai, boom. Lei ha pensato che dopo il primo esame, magari un mezzo fallimento, magari un 18 risicato che è la sufficienza, no? Che detto: beh, piantiamola lì, che non fa per me. Invece è andato tutto all'incontrario.
Perché tu hai preso 30, il massimo dei voti, e quindi sei andato avanti.
Era l'esame, mi ricordo ancora adesso, di storia moderna con una professoressa. Forse ero anche un po' immanicato con questa professoressa, devo dire. Immanicato non per altro, ma perché interloquio parecchio durante i corsi. Interloquio in modo educato, naturalmente. Commenti, risposte, cioè quando la maggior parte degli studenti è lì inerte, insomma, il professore fa piacere, che uno interloquisce. Io un po' di storia la conoscevo e quindi mi davo da fare per far sì che lei si sentisse anche lei ascoltata e gli allievi partecipassero alle sue lezioni. Avevo l'impressione di essere un po' ammanicato. E si dice così, hai manicato.
Si dice così, sì.
E mi ha dato un bel voto, naturalmente me lo sono anche meritato. E naturalmente per Katia, la mia moglie, è stato lì un po' uno shock, perché dice: adesso va a finire che veramente fa tutto il corso completo di 3 anni e io sono finita. Poi però è convenuto anche lei, però, perché per finire lei veniva a Roma e si soffermava, soprattutto nella bella stagione, quando nel semestre estivo, quando
Le giornate durano di più. Infatti Katia mi ha detto: io ho visto un sacco di cose a Roma che Marco non ha mai visto.
In effetti, Katia ha visto un sacco di cose che i romani più esperti di Roma non hanno mai visto, perché lei, quando parlava con i romani, ha visto questo, andava in tutti i sotterranei delle basiliche, quelli che sono sempre chiusi, andava a rompere le scatole, scusi dal termine, ai sagrestani o ai custodi per farsi aprire, sai, le parti, perché quasi tutte le basiliche, le grandi basiliche di Roma, hanno dei sotterranei riferibili a secoli remoti, delle prime basiliche. E lei riuscì a passare dappertutto. Cioè, di persone che conosceva, esperte in scienze umanistiche, quindi anche con grandi interessi archeologici, artistici, che non hanno visto neanche la metà di quello che ha visto Katia neanche in 3 anni, forse mettendo insieme tutto in un anno di.
E qua si apre un altro discorso che però non apriamo, ovvero la
Clarissa.
domanda: è meglio andare sul territorio o leggere i librichini sui banchi, come hai fatto tu? Insomma, chi può dirlo? In ogni caso, ditemi.
No, io vorrei concludere
E arriviamo
bellissimo
alla
libro,
laurea,
questo
la
bellissimo,
tesi.
con Marco Rimoldi e una bellissima corona d'alloro che chiude questo nostro
Esatto,
pomeriggio.
quindi
Va
andiamo al
bene?
2020, tesi, conclusione, Marco.
Sì. E dopo appunto 3 anni di frequentazione in presenza, naturalmente, non un'università telematica, una vera università. Dopo 3 anni si trattava di scrivere la tesi. L'ho fatta, il titolo è Antropologia politica, e critica della democrazia. Critica non che vuol dire che si abbassa il livello, cioè non vuol dire che si critica in senso negativo, critica in senso lato. E antropologia politica è molto interessante perché avevo preso in esame dalla letteratura che ho consultato i sistemi politici di ogni epoca, comprese le epoche primitive, perché anche lì facevano politica, ma la politica è naturalmente politica dalla nostra. E poi la democrazia svizzera, legato anche alla democrazia svizzera con tutti i suoi miti di fondazione.
Talmente tanto orgoglioso, Marco, che tu hai appeso al muro la tua laurea ultima presa e non quella invece in medicina, che quella l'hai messa in un cassetto.
O forse è rimasta a Roma quella, quando ho dovuto presentarla per iscrivermi.
Complimenti,
in ogni caso,
davvero,
grazie,
tantissimi
Marco
complimenti.
Rimoldi.
Davvero,
grazie
Marco Rimoldi.
Grazie per aver aperto le porte di casa tua, grazie a te, grazie a Katia e grazie per averci raccontato, insomma, la tua vita, che è stata veramente un viaggio meraviglioso. Ancora grazie Marco Rimoldi e un saluto, quindi salutiamo Enrica e Sara.
Grazie Clarissa, grazie davvero dottore, grazie, complimentissimi, complimentissimi per tutto quello che ha fatto e per quello che
grazie
poi si riserverà di fare.
Che mi avete permesso di parlare un po' delle mie cose, mi ha fatto molto piacere veramente poter colloquiare con la vostra collaboratrice, con la vostra collega Clarissa, è stato un vero piacere anche della preparazione dell'intervista.
Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, buon tutto, buona pensione.